Mentre si leggeva la prima lettura, ho notato che ci sono almeno quattro termini uguali tra i due testi di oggi che meriterebbe appunto di approfondire la connessione tra i due testi, non fosse altro per il fatto che potrebbero essere il fariseo e il pubblicano. Come dire, fratelli che si trovano a essere messi in giudizio l'uno con l'altro, perché di fatto si tratta di fratelli, sono entrambi ebrei, hanno delle collocazioni e connotazioni diverse, ma appunto, sarebbe interessante approfondire il confronto. Io mi sono fermato per tornare al primo testo, al testo del Vangelo, principalmente su quello che dice il pubblicano. Intanto, vabbè, io proverei a tenere distinto, cioè a non fare un giudizio negativo, almeno moralmente, sulla preghiera del fariseo, il quale ha il problema probabilmente di parlare più a se stesso e più verso se stesso che non a Dio. Però quello che dice, insomma, rispecchia un po' la posizione del pio ebreo che compie le opere della legge. E quindi sono queste opere che lui presenta davanti al cospetto di Dio, o così pensa. Invece il pubblicano non ha nessuna di queste opere. Ma la cosa curiosa che si nota e si vede è che il pubblicano ha più confidenza con Dio di quanta ne abbia il fariseo che ha tutte queste opere. Si rivolge infatti il pubblicano a Dio usando un imperativo: abbi pietà di me, dice il testo italiano, più propriamente sarebbe sii propizio, e usa un termine che è, diciamo, più raro nel Vangelo, è usato solo qui, e nel Nuovo Testamento c'è un'altra ricorrenza nella lettera agli ebrei, che richiama un po' il sacrificio di espiazione che Gesù è venuto a portare per i peccati degli uomini, è venuto a portare e a fare. E quindi il pubblicano non ha buone opere, ma si appella solo alla misericordia di Dio e al suo sacrificio d'amore, sacrificio d'amore del suo figlio, Gesù. E glielo chiede appunto con una confidenza tale che non ha il fariseo. Quindi, se si andasse avanti un po' nel ragionamento, bisognerebbe rivalutare alla luce di questa parabola il peso che hanno le nostre opere, tra virgolette, buone e le nostre opere non buone. Non so, mi viene in mente il Precogno Pasquale, nel quale si canta, cantiamo, la Chiesa canta Felice colpa, che ha, adesso non mi viene il termine giusto, provocato l'avvento di un tale Redentore.
Qualche giorno fa abbiamo letto al capitolo 17 che nel giorno del figlio dell'uomo due si troveranno nello stesso letto, l'uno verrà portato via e l'altro lasciato. E abbiamo ancora letto che due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà portata via e l'altra lasciata. Oggi ci troviamo di fronte a due uomini che salgono nello stesso luogo, al Tempio. E in seguito alla loro preghiera, alla fine leggiamo che uno, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato. E forse si può capire perché nell'altro caso uno viene portato via, l'altro no. Altrimenti appare un po' tutto scuro, anche se penso che nel giorno del Signore, quando ritornerà, Lui prenderà tutti con sé, sia il fariseo che il pubblicano.
Penso che l'ultimo versetto con quella frase che abbiamo già trovato nel Vangelo di Luca, chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà abbassato, debba essere ricevuto con una certa misura ed equilibrio, perché potrebbe gettare sulla parabola e sulla sua spiegazione una interpretazione riduttiva del testo di oggi, contrapponendo il fariseo e il pubblicano come le figure di chi si esalta perché è orgoglioso e di chi si fa piccolo perché è umile. E in questo modo noi, penso, semplificheremmo troppo il testo di oggi, portandolo in una direzione di tipo morale, forse di tipo moralistico, come se il problema fosse soltanto quello dell'umiltà del cuore, come se il fariseo fosse privo di umiltà, mentre il pubblicano fosse fornito di questa virtù dell'umiltà. Invece mi pare più giusto accorgersi che l'insegnamento della preghiera, che è iniziato con il capitolo 18, abbia oggi un suo sviluppo, perché c'è un modo di pregare che non è quel grido giorno e notte degli eletti, che viene quindi ascoltato ed esaudito in fretta dal Signore. C'è un modo di pregare, quindi uno stile di religiosità che non è conforme a un grido di bisogno. La prima differenza tra il fariseo e il pubblicano, e quella che francamente mi sembra la più significativa, è che il fariseo non ha alcun bisogno, mentre il pubblicano ha bisogno. E questa condizione di riconoscimento del proprio stato di povertà associa il pubblicano a quegli eletti e invece distanzia il fariseo da quel gruppo di persone che pregano. Tanto più che all'inizio del versetto 9, la traduzione italiana della CEI, che va benissimo e quindi va ritenuta, potrebbe anche essere lievemente sfumata, precisando chi sono i destinatari dell'insegnamento di Gesù di oggi. Perché abbiamo visto che Gesù sta parlando ai discepoli, ma oggi viene sottolineata la presenza di una categoria di persone che probabilmente è una categoria mista, cioè che comprende non solo i farisei, ma anche i discepoli. Il rischio è per tutti. E il rischio qual è? Il rischio molto forte è di confidare in se stessi perché sono giusti. Non tanto e non solo di presumere di essere giusti, ma di appoggiarsi sulla propria giustizia, di confidare in se stessi perché siamo giusti, perché digiuniamo due volte alla settimana, perché paghiamo le decime di tutto quello che possediamo. Queste sono le opere tipiche della giustizia che ritroviamo nella tradizione dell'Antico Testamento e anche del Nuovo. Dunque, il problema è probabilmente un problema molto più fondo che semplicemente la contrapposizione tra l'orgoglioso, il superbo e l'umile. Il problema è che una certa giustizia praticata può diventare la base per una preghiera che, anziché affidarci a Dio perché abbiamo bisogno, ci allontana da Lui e ci allontana dagli altri, perché la caratteristica del fariseo è di riconoscersi non solo a posto davanti a Dio, ma anche diverso dagli altri e in particolare da quel pubblicano. Il fariseo dice qualche cosa di molto importante, perché inizia la sua preghiera, che è una preghiera, come dice la nostra traduzione italiana, intimistica, è quasi rivolto verso se stesso, dicendo: ti ringrazio. E cosa c'è di più bello di questo? Cioè ringraziare. Anche la nostra preghiera è un ringraziamento. Anche l'Eucaristia è un ringraziamento, siamo qui per ringraziare. La piccola regola poi estende moltissimo il significato del ringraziamento, perché parla dell'esperienza di fede di Gesù, dicendo che consiste in un ringraziamento continuo. Il mistero è l'Eucaristia del Cristo. L'Eucaristia in quel caso non è la celebrazione liturgica dell'Eucaristia, ma è tutta la vita di Gesù che viene presentata al Padre, al quale si dice proprio grazie. Gesù è un uomo eucaristico, non nel senso che celebra il rito della Messa, ma nel senso che vive tutta la sua vita come riconoscimento di un dono che viene dall'alto. Dunque, questo va bene, ringraziare. Il problema non è ringraziare o non ringraziare, il problema è perché il fariseo ringrazia. Il fariseo non ringrazia per dei doni di Dio, ma ringrazia per quello che fa lui, che lo distingue e lo separa dagli altri e lo mette in qualche modo su un piedistallo. Il fariseo mostra chiaramente in che direzione può portare la giustizia. La giustizia può portare verso l'accumulo dei meriti. Vorrei farvi notare una piccola variazione di carattere liturgico nella colletta della settimana venticinquesima del tempo ordinario, perché se voi prendete per esempio il nostro salterio, che sotto questo aspetto è già vecchio, trovate che si parla di questo: fa che osservando i comandamenti meritiamo di entrare nel regno. Così nella vecchia edizione del Messale e quindi nel nostro salterio. Mentre invece, se avete ascoltato, la nuova edizione del Messale corregge la colletta. La nuova edizione del Messale, che si presenta a prima vista come una modifica molto light di formule liturgiche, in realtà è stata una revisione profondissima dei testi. Quasi tutte sono state modificate le orazioni. E così quella di questa settimana, che a noi interessa, fa che osservando i comandamenti giungiamo alla vita eterna, dove il discorso del merito è completamente cancellato, non esiste più. Però attenzione, rimane il discorso dei comandamenti. Come facciamo a giungere alla vita eterna? Osservando i comandamenti. Va bene, non parliamo dei meriti, questa è la proposta del nuovo Messale romano, ma i comandamenti ci sono, e come facciamo a giungere alla vita eterna? Osservandoli. Dunque, vedete che siamo proprio esattamente dentro alla problematica del testo del Vangelo di oggi. E dobbiamo trovare un equilibrio, anche perché Paolo, oltre alle cose che diceva Martino prima, dice che però quelle persone fatte in quel modo, cioè i rapaci, gli iniqui, i fornicatori, non erediteranno il regno di Dio. Quindi un problema c'è, se no Paolo non se ne uscirebbe con questa affermazione così categorica. Va trovata una soluzione. Io penso che la preghiera del pubblicano sia la strada, perché nella preghiera del pubblicano, accennava prima Martino, viene usato il verbo della propiziazione. Abbi pietà di me, non tanto nel senso della formula che abbiamo ripristinato ancora col nuovo Messale, cioè Kyrie eleison, Signore abbi misericordia di me, abbi pietà di me, ma in un altro senso, cioè sii propizio a me, espia i miei peccati. Questo è il significato autentico di tutto un linguaggio liturgico che noi troviamo nell'Antico Testamento e che viene ripreso in diversi luoghi del Nuovo, in particolare nella lettera ai Romani, quando Paolo presenta Gesù Cristo come il propiziatorio, cioè il coperchio che sta sopra l'arca, sulla quale, come peraltro dice la lettera agli Ebrei, fanno ombra le figure dei cherubini. Dunque, Gesù Cristo è la vittima di espiazione per i nostri peccati. Questo è il linguaggio della prima lettera di Giovanni. L'amore di Dio consiste in questo, nell'avere mandato il suo figlio proprio così, come vittima di espiazione per i nostri peccati. Dunque il pubblicano sta dicendo che c'è bisogno di questa purificazione, di questa copertura profonda di questo giorno di festa, sta facendo allusione al giorno, il grande giorno delle espiazioni, un giorno solo all'anno, è il giorno della festa, lo Yom Kippur, è questo che sta dicendo il pubblicano. Sii propizio a me, perché evidentemente mi trovo nel peccato e il gesto di battersi il petto indica questo stato di bisogno profondo di cura e di guarigione.